Va bene, grazie a tutti ancora del caldo benvenuto, è sempre un piacere essere qui. E oggi abbiamo in programma un argomento piuttosto fantascientifico che riguarda infatti l'esplorazione spaziale. E come una cosa che fino a qualche anno fa vedevamo nei film di fantascienza, forse potrebbe diventare effettivamente un modo per esplorare pianeti lontani, perlomeno nel nostro sistema solare. L'esplorazione dello spazio e del cielo è sempre stata così una forza potente nell'essere umano, ci ha spinto ad andare avanti, a chiederci cosa c'era nelle notti stellate quando il sole inizia a tramontare e si vede piano piano, le stelle iniziano a salire. E parlare di ibernazione e viaggi spaziali mi fa prima farvi venire voglia di farvi vedere questo filmato. Qui siamo nel mercato del pesce di Tokyo, è un filmato che si può trovare su YouTube tranquillamente. Questo era, come avete visto, un pesce surgelato che viene messo in quest'acqua insieme a un suo compare pesce, ma non è molto importante questo. E adesso, per quanto incredibile possa sembrare, questo pesce piano piano si scongelerà, una questione di alcuni minuti, e poi ritornerà vivo. Se non ci credete, basta aspettare un attimo per guardare. Questo è un suo affine, diciamo così. Adesso vedete che pian piano intanto inizia a avere qualche movimento delle pinne, se siete attenti a guardare, e sembra piano piano raddrizzarsi. Vedete, questa si sta muovendo. Vedete che inizia anche qui. Avete visto? E adesso si scongela del tutto e torna vivo. Ovviamente questo è un mercato del pesce, quindi diciamo che il suo futuro non si prospetta particolarmente roseo probabilmente, però. E voi direte, ma è un fenomeno straordinario, è un fenomeno molto comune, possiamo rivederlo in condizioni di laboratorio. Questo è dell'Università di Pechino, se non ricordo male, dove si può usare un liquido molto freddo, che si chiama azoto liquido. Vedete che bolle già a temperatura ambiente, perché l'azoto liquido è quasi meno 200 gradi. Quindi qualche cuoco lo usa per fare il gelato istantaneo, queste cose, nella cosiddetta cucina molecolare. Quindi qui, dentro questo becker, ci sono meno 200 gradi. Questo è un pesce rosso, che viene portato rapidamente a meno 200 gradi. Adesso lo vedrete. Un cubetto di ghiaccio. Rimettiamolo nell'acqua. Dove c'è sempre comunque un suo compare. Ovviamente, come già potete immaginare, anche questo pesce rosso, piano piano, scaldandosi, rinizierà a vivere. Vedete? Inizia a muoversi. Opla. All'inizio con un po' di difficoltà e poi vedrete pian piano. È solo acqua, sì, è solo acqua. Non c'è nessuna miscela miracolosa all'interno di questa vasca. Aspettiamo che si riprenda bene anche lui, giusto per stare tranquilli sulla sua salute. Eccolo, opla. E adesso è tornato normale. Ora, prima che voi andiate a casa e mettiate i bastoncini Findus nell'acqua per vedere se ritornano vivi, questo fenomeno naturale, che è ampiamente conosciuto, riguarda solo alcuni particolari pesci, alcuni animali, in realtà anche le tartarughe possono fare così. E quindi ci sono animali che sono in grado di fare questo. E quando parliamo di ibernazione, questo è quello a cui normalmente molte persone pensano. Quindi ibernazione per i viaggi spaziali vuol dire congelarsi per poi farsi risvegliare fra anni. Questo in realtà non è ibernazione, è un'altra cosa, si chiama crioconservazione. E la crioconservazione, diciamo così, è ancora un po' ai limiti della scienza. Ci sono società, per esempio, che si offrono di congelare il vostro corpo dopo la morte, un blackout, e, di conservare il vostro corpo dopo la morte, nel caso magari la medicina sia un giorno in grado di guarire la vostra malattia che avete, no? Si fanno pagare anche fior di quattrini per questo tipo di intervento. Ogni tanto sui giornali se ne parla perché qualche persona nota decide di farlo. L'ultimo caso che aveva avuto un po' di risonanza sui giornali riguardava una ragazzina inglese che era morta di un tumore a 14 anni, comunque minorenne, e i genitori hanno affrontato una battaglia in tribunale perché la madre voleva che fosse crioconservata, il padre si opponeva e la bambina però aveva espresso desiderio di farlo quando era viva, quindi il tribunale ha autorizzato questa procedura. E sono tre le compagnie che lo fanno, due negli Stati Uniti e una in Russia. E fino a qualche anno fa, tra l'altro, costava un sacco di soldi, quasi $1 milione per una procedura. Adesso invece si sono abbassati molto, vuol dire che c'è mercato, evidentemente. Però in questo modo questo non vi deve trarre in inganno. Farsi crioconservare vuol dire fondamentalmente andare ad abitare in un cimitero congelato. Si è morti, proprio morti. E il problema più grave non è quello di trovare una terapia alla malattia che vi ha ucciso, il tumore, l'infarto. Il problema grave è farvi risuscitare. Questo, al momento non c'è nessuna tecnologia per la risuscitazione da queste cose. E detto questo, quindi, ci occupiamo invece di cosa intendiamo quando parliamo di ibernazione vera e propria. Questo è un documentario che ha girato un collega, un breve documentario, pochi minuti, in Alaska, che ci spiega cos'è, o ci fa vedere almeno, com'è un animale che iberna. L'ibernazione è quella che normalmente chiamiamo letargo. Quindi sono alcuni animali, questi sono dei criceti, per esempio, dei criceti siriani, se non ricordo male, che in condizioni normali vivono a 37 gradi di temperatura corporea, a 400 battiti al minuto. Questo è il cuore, la velocità con cui batte, un'ecografia del cuore di questi animali batte rapidissimo, 400 battiti al minuto. Questo è quando iberna, 5 gradi di temperatura corporea, 10 battiti al minuto, da 400. Ricordate come andava veloce prima, guardate quanto piano va adesso. E molti animali, adesso poi cercheremo di capire meglio, sono in grado di entrare in questa condizione. Tra l'altro è abbastanza comune per chi ha tenuto dei criceti in casa l'aneddoto di qualcuno che l'ha buttato via perché pensava fosse morto e invece era semplicemente andato in ibernazione. L'ibernazione può durare diverse stagioni e avere dei cicli che adesso cercheremo di descrivere un po' meglio. L'altra cosa interessante di questa fase è come si fa a svegliarsi da questa situazione, perché durante l'ibernazione gli animali sono completamente insensibili al mondo esterno e all'ambiente esterno. È la cosa più vicina alla morte, in effetti, che esiste nel mondo naturale. Siamo proprio a un pelo, a un passo, ma sempre vivi però. Ed ecco che il risveglio richiede, vediamo, un bel po' di tempo. E qui abbiamo un cronometro che ci si segna i tempi, vediamo che pian piano il cuore inizia a battere un pochino più velocemente, poi vedremo che inizierà lui piano piano a scaldarsi e possiamo vederlo facendogli una specie di tac, diciamo così, mentre lui sta tranquillo noi andiamo a vedere cosa fa il suo corpo e scopriamo che si sta effettivamente scaldando in alcune parti per riguadagnare la temperatura che vuole, soprattutto ovviamente nella metà superiore del corpo, e loro iniziano a scaldarsi dall'ombelico in su, diciamo così, per scaldare principalmente il cervello. Poi quando questo diventa attivo, il resto del corpo segue questa attività e vediamo che adesso pian piano il cuore inizierà a battere sempre più rapidamente. Lui inizia, lo si vede, qua siamo già a 200 battiti al minuto dopo un'ora, partivamo da 5, da 10, e lui inizia a essere un po' sveglietto, insomma, e adesso con qualche difficoltà, all'inizio un po', non è ancora molto coordinato, però esce dal letargo e poi ritorna a fare la sua vita. Allora, questo è quello di cui ci occuperemo oggi, quindi cercheremo di vedere che cos'è effettivamente l'ibernazione e per che cosa si può usare dal punto di vista medico, poi principalmente. Due parole che diremo su come ci si può sentire durante l'ibernazione, come potrebbe essere vivere un'esperienza di letargo o di ibernazione per un essere umano. E vediamo come possiamo usare questa tecnologia per l'esplorazione spaziale. Io me ne occupo perché mi occupavo di ibernazione e di regolazione della temperatura corporea per i miei studi, e l'Agenzia Spaziale Europea un giorno mi ha telefonato dicendomi che loro erano intenzionati a aprire una linea di ricerca, un gruppo di studio che valutasse perlomeno se era possibile pensare di mandare in letargo, diciamo così, gli astronauti per una missione spaziale, mentre la cosa su Marte all'inizio, ma poi anche più avanti, cosa ovviamente genera sempre un certo entusiasmo. Noi ce ne stavamo occupando per motivi puramente clinici e medici, ma questo era inaspettato. E poi, come sempre, quando le parole esplorazione spaziale, ibernazione si uniscono, i giornali ne parlano. Questo era il Guardian, il Washington Post ha parlato ugualmente, le TED, ce ne sono articoli su tutti i giornali dell'attività che stiamo facendo per l'ESA. Quindi iniziamo questo nostro piccolo viaggio che parla di ibernazione, e il primo capitolo che incontriamo è ovviamente la fantascienza, perché la fantascienza ha un grosso debito con l'ibernazione. Questi sono quattro fotogrammi di film famosi. Se volete mettere a prova la vostra conoscenza cinematografica potete cercare di identificarli, se no poi ve li dico io, e che richiedono per la storia, per la trama del film, che gli astronauti o le persone vengano ibernate. E la fantascienza ha sempre dato un po' per scontata questa cosa, però spesso magari può anticipare un po' i tempi. La storia invece ci racconta un episodio, degli episodi più interessanti, anche più vicini a noi. I primi che si sono accorti che tutto sommato essere al freddo poteva fare bene in alcune circostanze sono stati i medici dell'armata, della grande armée di Napoleone, quando ha invaso la Russia in Siberia. Cioè, in Russia non in Siberia, non sono arrivati fino in Siberia. Napoleone era un grande generale, aveva un'ottima logistica del suo esercito, e fra la logistica dell'esercito c'è anche il corpo sanitario. Il corpo sanitario dell'esercito francese era fra i più avanzati del tempo, forse il più avanzato. E cosa fa il medico militare? Qualcuno di voi magari lo è stato in gioventù. Dopo la battaglia va sul campo di battaglia a soccorrere i feriti, a riportare al campo base i feriti. Non tutti, ovviamente, fa il triage, cioè porta al campo solo i feriti che hanno speranze di sopravvivere. Quelli che sono troppo gravi non vengono portati al campo. E ovviamente in quest'epoca qual era il destino di un soldato ferito? Beh, dipendeva dal suo grado. Se eravate un ufficiale, venivate presi e portati nella tenda, no? Nel quartiere degli ufficiali. Se eravate un soldato, nel quartiere dei soldati. E cosa succedeva però? Cosa notavano i medici francesi? Che gli ufficiali morivano come mosche e i soldati sopravvivevano. Qual era la differenza principale fra i due quartieri? Che quello degli ufficiali era riscaldato, come già immagino avrete capito, mentre quello dei soldati era lasciato alla temperatura dell'inverno russo, quindi non particolarmente caldo. Erano così attenti a questo, e descrissero casi particolari di morte apparente, veniva chiamata ai tempi, ma ovviamente non era così, che decisero un po' farlo serio il faceto, di ridefinire la definizione di morte, per cui per il medico che faceva il triage sul campo di battaglia il soggetto era morto se il corpo era in decomposizione, chiaramente, oppure se la testa era a più di mezzo metro dal corpo. In questi due casi siamo sicuri è morto. In tutti gli altri valutiamo con attenzione e pensiamo bene cosa fare. Poi ci fu nel 1900 un articolo che uscì sul British Medical Journal, che è una rivista di medicina ancora esistente, molto nota. Un anonimo, questo articolo non ha firma, è proprio questo, è lungo così, parlò di questo paesello vicino a San Pietroburgo, che si chiama Skoff, e descrive questo autore che i contadini che vivono a Skoff, che è un paese molto povero, con anche poche risorse agricole intorno, d'inverno, per superare l'inverno russo, si incontrano tutti in una grande casa che hanno costruito in mezzo al villaggio, ma non per mangiare, non so, le scorte accumulate durante l'estate, come farebbero le formiche, diciamo. Lui lo riporta in inglese, dice letteralmente, loro si dormono via l'inverno, cioè vanno in una specie di strano letargo, di strana condizione. Non sappiamo quanto sia vero questo, è un report per di più anonimo del 1900. Cosa ci può dire la medicina invece su questo tipo di azione? Beh, qui ci sono molte più testimonianze. Questa è la dottoressa Anna Bagelholm, che è una collega, è una radiologa norvegese, che un giorno facendo sci di fondo è caduta nel fiordo ghiacciato ed è rimasta sott'acqua per circa un'ora. È stata ripescata con una temperatura corporea di 13,8 gradi, è stata rianimata e la dottoressa Bagelholm sta bene e vive insieme a noi, diciamo così. Ha raccontato, per quello che si è potuto ricordare, la sua storia anche a prestigiose riviste di medicina come Lancet. Ma non è l'unico caso, e non è un caso eccezionale. Ogni anno ci sono uno o due casi di persone che sopravvivono a raffreddamenti corporei molto intensi. L'anno scorso c'è stato un caso negli Stati Uniti in cui la persona è rimasta in queste condizioni per quasi un giorno intero. Per cui sappiamo che in qualche modo è possibile affrontare o vivere o resistere, ecco, forse a queste temperature per poi poterne tornare fuori. Ma ci sono anche prove molto più convincenti. Questo è il caso di un paziente che aveva una malattia molto strana, per cui un giorno si arrivò al Dipartimento di Neurologia della mia università a Bologna, che è un dipartimento piuttosto noto e importante, e quindi si occupa anche di malattie rare, quindi sappiate che esistono più malattie del cervello che di tutto il resto del corpo, quindi ci sono malattie stranissime, cose molto rare. Questa persona arrivò qui con una storia clinica piuttosto lunga, dicendo che aveva una sensazione di stanchezza infinita, ma solo in alcune parti della giornata. Non era sonno, ma lui si sentiva proprio senza forza, senza energia, doveva solo sedersi lì, aspettare che questo momento passasse, sudava un po' in questa condizione, tutto il resto degli esami era negativo, fin quando il mio collega decise di registrare anche la sua temperatura corporea e scoprì con un termometro, diciamo, che la misura continuamente. Questa è una settimana di registrazione della sua temperatura e ogni tanto lui aveva questi raffreddamenti spontanei, vedete? Sempre alle 6 di mattina, iniziavano più o meno alle 6 di mattina. E vi posso dire questo: se io facessi vedere questa registrazione a un collega che studia il letargo dei criceti, come abbiamo visto prima, degli scoiattoli, lui mi direbbe: che bello scoiattolo, che bella registrazione. E infatti in laboratorio, no, questo è effettivamente una persona. Questo è il primo caso, secondo me, ben documentato, cioè senza dubbio, di letargo umano spontaneo, chiamiamolo così. Non sappiamo cosa avesse questa persona, non siamo riusciti a risalire una diagnosi, non sono riusciti perché sono stati i colleghi che l'hanno visto, però in qualche modo qualcosa è successo, lui non è nato così, per cui già l'indizio che si possa in qualche modo modificare il nostro corpo per andare al letargo ci viene in mente. E infatti possiamo vedere cosa ci può dire la scienza. Per capire cos'è il letargo, dobbiamo pensare un attimo da dove veniamo, come sempre l'evoluzione ci guida in questo caso. E il gruppo d'animali che immediatamente ci precede è quello dei rettili. Che cosa differenzia noi dai rettili? Fondamentalmente noi siamo in grado di mantenere la nostra temperatura corporea costante, indipendentemente dall'ambiente. Ci può essere freddo, caldiccio, fino a un certo livello siamo in grado di farlo e consumiamo un sacco di energia per fare questo. Per tenere la temperatura costante vuol dire consumare molta energia per accendere il riscaldamento, per far bruciare la stufa. I rettili non hanno questa capacità, infatti consumano molta meno energia. Per essere onesti, questo grafico non è giusto, questo picco dovrebbe andare fino sul soffitto. E i rettili possono, diciamo così, acquistano la temperatura dell'ambiente. Se qualcuno di voi ha visto una lucertola la mattina, va al sole, si scalda e solo quando ha raggiunto la temperatura alla quale il cervello e i muscoli funzionano bene, inizia la sua vita di lucertola. Prima non è proprio il massimo. E questo perché la lucertola, come gli altri rettili, non è in grado di generare il suo calore all'interno del suo corpo. Dipende dalla temperatura dell'ambiente. Se fuori c'è caldo, è calda. Se fuori c'è freddo, è fredda. Quanti tipi di letargo ed ibernazione conosciamo? Per adesso abbiamo parlato di letargo e ibernazione, non ci siamo spiegati bene. In realtà fanno tutti parte, ci esistono diversi tipi che fanno parte di un'unica grande famiglia. Abbiamo quella che abbiamo chiamato ibernazione vera e propria, per esempio gli orsi, gli scoiattoli fanno vera e propria ibernazione. E se l'ibernazione, cioè questo fenomeno, avviene in un clima più caldo, si chiama estivazione, per esempio in Madagascar ci sono specie che fanno questo tipo di comportamento, l'elemento essenziale però si chiama torpore, tecnicamente si chiama torpore, ed è quello che fanno molti animali che manifestano questo stato, e il torpore dura un po' meno, mentre l'ibernazione e l'estivazione sono delle sequenze di episodi di torpore intervallate da piccoli risvegli che non sappiamo a cosa servono. Il record man dell'ibernazione è lo scoiattolo artico, che può arrivare a una temperatura corporea anche al di sotto dello zero, meno 1, meno 2. Cos'è quindi questo benedetto letargo o ibernazione? Questa è una marmotta delle Alpi, questa è la sua temperatura corporea, quella nera, non spaventatevi del grafico, è molto facile da capire. Qua c'è il valore di temperatura, quindi questi sono a 37 gradi, qui è 37 gradi, qui è circa 8-10 gradi. Qui la marmotta ha questi episodi di raffreddamento e poi ritorna normale, vedete? Questa è la temperatura ambientale che è circa 7 gradi. L'evento chiave però del letargo e dell'ibernazione non è il raffreddamento, come abbiamo fatto in qualche modo finta che sia fino adesso, ma è quello che succede in quest'area grigia. Quest'area grigia misura l'energia che consumiamo, quello che si chiama il nostro metabolismo, il consumo effettivo di ossigeno. Quindi le specie che vanno in ibernazione e letargo cosa fanno? Sono in grado di abbassare il loro metabolismo del 95% spontaneamente e solo in seguito a questo sono in grado, si raffreddano. E non cercano di difendersi da questo raffreddamento. Perché alcuni mammiferi ibernano e altri no? Beh, è una storia antica, comincia 65 milioni di anni fa, quando sulla Terra, comincia 150 milioni di anni fa, quando sulla Terra ci sono ancora i dinosauri. Ora, vivere in un mondo di dinosauri non è facile. E in quell'epoca compare quello che oggi chiamiamo protomammifero, cioè il primo nostro antenato, il primo animale che è in grado di fare la cosa che fanno i mammiferi, che abbiamo visto fino adesso, tenere la propria temperatura corporea costante, a scapito di una spesa energetica molto maggiore però. Come fare a sopravvivere ai dinosauri e nonostante questo dovendo mangiare molto di più, quindi per consumare molto di più. Beh, il protomammifero usa il suo vantaggio, il fatto di non essere dipendente dall'ambiente, e può quindi uscire e andare a mangiare, per esempio, di notte, quando non c'è il sole, quando i dinosauri sono probabilmente meno attivi. E così facendo riesce a vivacchiare per qualche decina di milioni di anni. Tra l'altro, siccome la spesa energetica è altissima, lui consuma tantissimo per uscire di notte a procurarsi da mangiare, quando durante il giorno rientra nella tana, non si limita a dormire, entra in torpore, diventa momentaneamente ancora un po' un rettile, diciamo così, in modo che si possa raffreddare e consumare pochissima energia. È un azzardo, sempre sull'orlo della bancarotta, diciamo. Però poi finalmente i dinosauri si estinguono e viva per noi. E quindi a questo punto il protomammifero può uscire, può andare anche di giorno, non c'è più rischio di predazione, può moltiplicarsi. E a questo punto a molti mammiferi non serve più andare in letargo, serve stare fuori, mangiare e riprodursi. Ma il letargo resta per quei mammiferi che vivono in climi particolarmente ostili, in climi artici oppure di alta montagna o particolarmente secchi. Per cui la domanda non è tanto perché alcuni mammiferi ibernano ed altri no, ma è perché alcuni mammiferi hanno perso la capacità di ibernare, anche noi. Perché abbiamo perso la capacità di andare in letargo? Non sarebbe comodo poterlo fare. Se guardiamo a tutti gli animali, tutti i mammiferi, marsupiali, roditori, chiropteri, che sono i pipistrelli, roditori, eccetera, e io fossi uno scienziato, venisse da voi a chiedervi un finanziamento e vi dicessi, siccome tutti i mammiferi volano, siccome noi siamo mammiferi e i pipistrelli che sono mammiferi volano, ecco che allora dovremmo poter essere in grado di volare anche noi. Allora voi mi direste, ma i pipistrelli sono questi, e se noi marcassimo con un colore tutti i mammiferi che volano avremmo soltanto questi colorati. Le ali si sono evolute dopo che i mammiferi sono comparsi, quindi è una caratteristica nuova, non possiamo pensare di acquisirla. Però invece se coloriamo tutti gli animali che fanno torpore, ibernazione o letargo, che dir si voglia, vedete come sono tutti distribuiti a macchia di leopardo. Questo vuol dire che i geni che sono necessari per fare questa cosa erano comuni fin dai nostri antenati e che quindi li condividiamo con gli altri mammiferi. Abbiamo perso la capacità di attivarli, ma molto probabilmente non abbiamo perso la possibilità di usarli, se riusciamo ad attivarli. E a questo punto la domanda che interessava noi scienziati era: come facciamo quindi a mandare in ibernazione un animale che non iberna? La prima possibilità che qualcuno pensò fu: riduciamo l'attività delle nostre cellule. Le nostre cellule sono le effettive produttrici e consumatrici di energia. Spegniamole. E questi autori che iniziarono a lavorare su questo argomento ebbero un grande successo. Nel 2005, 2006 uscirono degli articoli sulle riviste scientifiche più importanti, Nature, Science, che mostravano che c'erano alcune sostanze che erano in grado di fare questo. Una in particolare, l'acido solfidrico, destò molta speranza ai tempi. C'era un piccolo problema in questi esperimenti, che avevano usato come modello il topo, erano stati testati su dei topolini. E quando gli esperimenti proseguirono e si provò a testare questi farmaci su animali più grandi, come i maiali per esempio, o le pecore, questi non funzionavano più e non si capiva perché. E poi si arrivò alla conclusione, si si era dimenticati, i colleghi che avevano lavorato a questo si erano dimenticati, che i topi sono in grado di andare nel letargo in certe circostanze. Per cui quello che loro avevano fatto non era mandare in letargo una specie che non ci va, ma stimolare uno che può farlo ad andarci. Era diverso. Ed è qui che io e i miei colleghi nel 2013 abbiamo pensato a un approccio radicalmente diverso. Spegnere tutte le cellule in realtà è pericoloso, perché È quello che le vostre cellule non vogliono fare. Quando uno ha un infarto o ha un ictus, quello che succede è che le cellule non ricevono più nutrimenti e si spengono, quindi muoiono. Noi non vogliamo spegnere le cellule. Spegnere le cellule è sicuramente dannoso. Noi ci dirigiamo verso un approccio diverso. Questi due eleganti e attraenti figuri si trovano in una condizione nella quale non deve essere poi così piacevole stare. Un servizio fotografico in mezzo alla neve, poco vestiti. Sembrano sorridenti, ma immaginatevi al loro posto, non deve essere così bello. Quando siamo al freddo, in queste condizioni, il nostro corpo cambia. I nostri muscoli, il nostro cuore, la nostra cute, il nostro tessuto adiposo, sia quello bruno che genera calore, sia quello bianco che produce, fornisce l'energia per produrlo, iniziano ad attivarsi con un unico scopo, scaldare l'organismo. No? Noi non ci vogliamo raffreddare mai, il nostro corpo si oppone ad ogni raffreddamento. E tutto questo è comandato dal cervello. È il cervello che dice a tutti questi organi, producete calore. La nostra idea è quindi stata quella di spegnere l'area del cervello che comanda questi organi. Ora, coincidenza voleva che nei 10 anni precedenti il modo in cui il cervello, non spaventatevi, questa è una mappa cervicale, il modo in cui il cervello elaborava e controllava la nostra temperatura corporea era stato studiato con un certo grado di dettaglio. Questa è una semplificazione, quindi immaginate fra l'altro quanto sia più complessa la realtà. Però era emersa una cosa piuttosto chiara. Nonostante la complessità dei circuiti cerebrali che controllavano la temperatura, immaginate ci deve essere qualcosa che sente la temperatura, qualcosa che controlla gli organi, tanti sistemi integranti. C'era una zona del cervello di una regione molto antica, che è questa qui in verde, che faceva da fermata obbligatoria per tutti i circuiti che controllavano gli organi. Cioè ogni informazione che il cervello mandava e manda agli organi del corpo per produrre calore si ferma qui, fa uno stop qui e poi prosegue, ma qui fa un piccolo stop. Questa regione si chiama Raphe pallidus e si trova appunto in una regione molto antica del nostro cervello. La nostra idea era semplicemente quella, che la vediamo in immunoistochimica, comunque in mappatura, fermiamola, blocchiamo questa regione e vediamo cosa succede. E questo è quello che succede. Questo è un roditore e, memori dell'errore dei nostri colleghi, noi pensammo bene di non usare un topolino, ma di usare un ratto. Ora, la differenza tra i due forse può non sovvenire a tutti, ma un topolino è un animale che pesa una decina di grammi, è grande più o meno così. Un ratto ne pesa 300-400 e insomma è molto più visibile perlomeno. I ratti non vanno in letargo, non sono in grado di andare in letargo, in nessuna circostanza, non sono capaci. I topi sì, i ratti no. E cosa succede se noi blocchiamo questa zona del cervello, se noi inganniamo questi neuroni e gli diciamo di non funzionare? Questo è un animale normale, questo è, diciamo così, all'inizio di questa procedura sperimentale. E qui non c'è più. Non c'è più perché si è raffreddato così tanto come l'ambiente. Questa è una sequenza di immagini termografiche, quindi i colori che vedete qui sono in realtà un indice del calore che questo animale emette. Poi torna assolutamente normale, non avviene ovviamente. Sì. E questo è quello che noi fisiologi in realtà guardiamo più nel dettaglio. Però ci diceva alcune cose interessanti. Questa era la temperatura del nostro animale che in effetti scendeva da 37 a 20. La temperatura ambientale era 15, quindi si portava quasi alla temperatura ambientale. Però, per esempio, osservavamo che la pressione arteriosa restava costante. Il suo corpo continuava a funzionare, non si era spento. Si era spento un po' il suo cervello, però, che, vedete questo bianco che c'è qui, vuol dire che l'attività cerebrale era momentaneamente forse è andata via. Dopodiché lo riportiamo alla normalità e tutto torna come prima. E questa, solo per i curiosi, è un'immagine istologica di dov'è e com'è fatto effettivamente questa regione del cervello. A cosa servirebbe? A cosa serve questo? Perché dobbiamo studiare queste cose? Perché ci interessa indurre il letargo nell'uomo o negli animali che non lo fanno? Perché per la medicina può essere molto utile. Come vi dicevo all'inizio, il freddo porta dei vantaggi. E un tempo i pazienti si raffreddavano così, ma secchiate di ghiaccio, ma non è molto diverso adesso, solo si usano liquidi freddi o ventilazioni forzate ad aria fredda. Ma perché vorremmo raffreddare un paziente? Beh, si fa in tutti i casi nei quali abbassare il consumo energetico può essere un vantaggio per il soggetto. Per esempio, una persona che ha avuto un arresto cardiaco o un ictus. Il cervello resta senza nutrimenti. Se il cuore non funziona, il sangue non arriva. Se un'arteria si chiude, i neuroni a valle non ricevono ossigeno. In quella condizione i neuroni muoiono perché non hanno energia. Ma se noi potessimo mandarli in letargo, se potessimo fargli consumare molto meno, quel poco che avrebbero potrebbe bastargli a restare vivi fino a quando il medico non riesce a, il chirurgo non riesce ad aprire il vaso o il cuore non riesce a essere rimesso in moto. Per cui ci interessava molto questo. E al momento, per esempio, se una persona sfortunatamente avesse un arresto cardiaco, viene raffreddata in ospedale, viene portata a circa 34 gradi, viene raffreddata così. E 34 gradi sono una temperatura molto piccola, un raffreddamento molto lieve. Perché purtroppo un raffreddamento maggiore è difficile da ottenere in ospedale. Ricordate i due modelli nella neve? Per quel motivo lì, perché il nostro corpo non vuole raffreddarsi. Se invece noi potessimo farlo diventare momentaneamente come uno scoiattolo, come un orso, lui ridurrebbe il suo consumo energetico e si raffredderebbe senza cercare di difendersi. E questo è uno dei tanti motivi per cui si studia questa procedura, per aumentare la tolleranza all'ipossia e all'ischemia. Ma nel corso degli studi ci siamo accorti anche di molti altri interessanti aspetti del letargo, dell'ibernazione, che non ci aspettavamo all'inizio di trovare. E, per esempio, abbiamo scoperto che il cervello inizia a funzionare in maniera molto diversa in quelle condizioni. Oppure che il sistema immunitario cambia attività. Tutti i globuli bianchi scompaiono dal sangue e vanno nei linfonodi, poi tornano lì dopo. Il ciclo cellulare inizia a fermarsi. E anche alcune cose che erano già state scoperte, ma che si erano un po' dimenticate, negli anni 60 si era scoperto che negli animali che vanno in letargo i tumori smettono di crescere. No, non muoiono, smettono di crescere, poi ritornano a crescere quando l'animale si sveglia. Però noi adesso stiamo iniziando un progetto di studi per vedere se si può pensare di trattare una neoplasia durante un letargo indotto artificialmente. Questo perché se le cellule tumorali non si replicano, sono più vulnerabili al trattamento e sono meno in grado di difendersi da questo trattamento. E quindi questo ci fa pensare che ci possa essere margine per magari qualcosa di rilevante. Quindi sono tante le applicazioni mediche che all'inizio noi non pensavamo e che adesso pian piano si stanno intravedendo, anche se siamo, lo sottolineo grandemente, in fasi molto sperimentali, quindi non ci sono trattamenti umani al momento, siamo ancora in ricerca preclinica. Però questa è la direzione verso cui stiamo andando. Molto dipende dai fondi e dal modo in cui l'università italiana e i finanziamenti funzionano, non in maniera egregia, posso dire, però insomma. Cosa possiamo aspettarci dall'aspetto cerebrale, invece, che era, visto che abbiamo parlato di coscienza la volta scorsa, relativamente interessante? Come sarà un cervello ibernato? Saremo in grado di pensare durante l'ibernazione? Se ci ibernassimo, saremo consapevoli di essere in ibernazione? È difficile pensarlo. Ci sono alcune cose che avvengono durante il torpore, l'ibernazione, che anche qui non sospettavamo. Questo cervello nero, vedete qui, questi due sono bianchi, questo è nero perché in questo cervello c'è una proteina che è tristemente diventata famosa, si chiama proteina tau, ed è il segno, il marker, diciamo così, della malattia di Alzheimer. Tutte le persone che hanno la malattia di Alzheimer hanno questa proteina iperfosforilata, si dice, quindi una proteina che viene riaggiustata e in qualche modo non funziona più tanto bene, mettiamola così. Questo collega tedesco, e poi noi confermiamo questo dato, scoprì che gli animali che vanno in letargo hanno il cervello pieno di questa proteina, pieno. Solo che poi, poche ore dopo il risveglio, è scomparsa. È stata riaggiustata, mettiamola così. E quindi anche in questo caso ci interessa molto cercare di capire come è successo questo, no? Per vedere se si può pensare di attivare questo meccanismo eventualmente per il trattamento della malattia di Alzheimer. Succede un'altra cosa durante l'ibernazione e il torpore. Succede che i neuroni, che normalmente si parlano sempre fra di loro, attraverso delle cose che si chiamano sinapsi, una parola che magari avete sentito, quindi continuano a chiacchierare fra di loro, improvvisamente staccano queste sinapsi. È come se noi buttassimo via i nostri telefoni cellulari, diciamo, per un po'. Tutte queste sinapsi, che, giusto per farvi vedere, a volte è bello vedere le cose, sono questi puntini neri che vedete qui, che scompaiono durante il torpore. Ce ne sono molti meno, vedete qui, rispetto a qui. Anche queste però ritornano, forse anche in maniera un po' più numerosa, quando l'animale si sveglia. Per cui l'animale che va in letargo alla fine è un animale che si tuffa nel morbo di Alzheimer. Il cervello in ibernazione è un cervello quasi, si può dire, di un malato di Alzheimer, per tornare però poi normale nel momento in cui l'animale si risveglia. Ecco, siamo coscienti quindi durante l'ibernazione? Probabilmente no, soprattutto perché riducendo il numero di sinapsi, quindi non parlando più gli uni con gli altri, non saremo più in grado di integrare l'informazione. Le persone che l'altra volta si toccavano la spalla del vicino non la toccheranno più e quindi l'informazione resterà confinata dove era e non ci sarà più integrazione. Possiamo quindi dire in qualche modo che durante l'ibernazione il nostro cervello risulta deconnesso in qualche modo. E questo ci ha fatto pensare a molte cose che sono importanti per pensare all'ibernazione umana. La prima ovviamente è che ci sono alcuni aspetti etici. Questa terapia, questo processo, procedimento, ingannare questi neuroni in qualche modo, un giorno l'hanno fatto in un essere umano, per la prima volta, e non sappiamo come questo possa reagire. Abbiamo dei dubbi circa lo status etico e legale di un essere umano durante l'ibernazione. È ancora un individuo a tutti gli effetti, nel senso va svegliato in certe circostanze, ha responsabilità legali. Cosa succede se una persona si fa ibernare o va in letargo e poi si scopre che ha commesso un crimine? Bisogna svegliarla, non bisogna svegliarla, gli eredi, insomma, sono aspetti a cui bisogna pensare. E ovviamente ci sono anche possibili abusi di questo processo. Il fatto di staccare le sinapsi dai neuroni, per esempio, potrebbe suggerire a un medico cattivo di usare una sostanza poi che impedisca queste sinapsi di riformarsi, fondamentalmente cancellando la memoria della persona che è stata soggetta a questo trattamento. Il che in alcune circostanze potrebbe essere anche un'applicazione terapeutica, per esempio in quello che si chiama post-traumatic stress disorder, cioè persone che hanno avuto uno stress, un incidente molto intenso e quindi sono rimaste così traumatizzate da questo. A che punto siamo? Beh, siamo al punto che, come vi dicevo, l'Agenzia Spaziale Europea ha deciso, e anche la NASA adesso, di provare a investire e vedere se si possa applicare questo concetto agli astronauti. E l'idea è che questo serva per andare su Marte. Allora, cosa sappiamo di Marte? È il pianeta più vicino a noi. Per andarci occorre prendere un'astronave, e in questa astronave sono previste sei persone di equipaggio. E ora, sei persone di equipaggio per un viaggio che dura nella migliore delle condizioni 8 mesi e mezzo all'andata, più un po' di tempo per stare su Marte, e 8 mesi e mezzo per tornare a casa, vuol dire portare con sé un sacco di cibo. Ora, portare qualunque cosa in orbita costa moltissimo. Costa, il prezzo effettivo, calcolando tutto, è di quasi $60,000 al chilo. E quindi immaginate quanto possa costare portarsi dietro cibo per 2-3 anni. E questo è un problema. È un problema che però si può risolvere dal punto di vista economico. Dice, beh, costa molto, paghiamo, che dobbiamo fare? Ci sono altri problemi però, oltre alla spesa in denaro. Ora, immaginate di andare con i vostri più cari amici, non so, in vacanza in barca per 9 mesi, stando confinati in un piccolo spazio con altre 6 persone. Dopo un paio di settimane vi viene voglia di assassinarvi nel sonno, di strangolare l'altro, il vicino. È molto difficile stare in uno spazio ristretto senza privacy per molto tempo. E certo, e le simulazioni che sono state fatte a terra hanno mostrato che 2 persone su 5 vanno incontro a un evento psicotico, che in inglese si chiama cabin fever, cioè attaccano, diventano aggressive verso le altre persone perché non le riconoscono più come amiche, come amichevoli. I film di fantascienza in qualche modo avevano già previsto questo. E poi c'è un altro problema per andare su Marte, forse il problema. Queste due cose che abbiamo detto adesso, cibo e salute psichiatrica, psicologica, potrebbero essere tutto sommato compensati con un più denaro, scegliendo accuratamente il personale della missione. È chiaro che se succede qualcosa fra la Terra e Marte non si possono chiamare carabinieri e nessuno ci viene ad aiutare, però prendendo persone molto equilibrate. C'è un problema al momento non risolto, che è quello delle radiazioni, dei raggi cosmici. Andare su Marte vuol dire esporsi a una quantità di radiazioni, e di radiazioni particolari, sono protoni, molto dannose per noi, per un lungo tempo. Qualcuno addirittura ha stimato che converrebbe non tornare, nel senso che il ritorno, cioè raddoppiare la dose di radiazioni, non farebbe tornare una persona in gran forma, mettiamolo così. Non lo sappiamo con certezza perché non ci sono ancora misure di lungo termine su questo dato, ma molti la pensano così. Quindi oggi c'è molto investimento nel cercare di trovare degli scudi per fermare queste radiazioni. Se però noi potessimo ibernare il nostro equipaggio, da un certo punto di vista all'inizio non avremmo bisogno di cibo. Le persone in ibernazione non mangiano, in più non producono neanche scarti, quindi risparmiamo in doppio senso. Poiché abbiamo visto il nostro cervello non è tutto sommato cosciente, il problema degli attacchi psicotici dovrebbe essere superato, e come bonus finale abbiamo scoperto che, o colleghi negli anni 50 hanno scoperto che durante l'ibernazione l'organismo è molto più resistente ai danni da radiazione. Quindi potrebbe essere un grosso aiuto anche proprio per il problema che al momento non è stato risolto. Questo vale ovviamente per andare su Marte, che è tutto sommato relativamente vicino, ma oggi si inizia a parlare di andare qui. Questo è Europa, un satellite di Giove, quindi ancora molto molto più lontano. Donald Trump ha detto che lui vuole andare su Europa, e io, se lo dice il Presidente degli Stati Uniti, non ho l'autorità per obiettarlo, però in effetti diciamo così che è da qualche anno che si inizia a studiare questa cosa, è al momento proprio alle fasi di studio però. Detto questo, io devo ringraziare una serie di collaboratori che hanno lavorato con me a questi esperimenti, neurochirurghi, veterinari, dottorandi, giovani studenti che ovviamente in qualche modo hanno fatto il loro inizio nel mio laboratorio, postdottorati che ora sono praticamente tutti all'estero perché in Italia è un po' difficile trovare, lavorare, altri membri di facoltà che hanno in qualche modo contribuito concettualmente. Chi mette i soldi per queste ricerche? Ovviamente il Ministero della Salute, l'Agenzia Spaziale Europea. Come vi ripeto, potete trovare poi anche il video eventualmente di questa conferenza o altre delle mie così farneticazioni sul mio blog, che si chiama Cherry Blog. E la prossima volta che ibernate il vostro computer, ricordatevi che l'ibernazione è un processo molto ampio, molto più complesso. E vi lascio dicendovi che questo cielo che abbiamo visto fin dall'inizio, che ci ha un po' ispirato, in questa camminata attraverso le stelle, in realtà non è un cielo terrestre, ma è il cielo visto da Marte. Questa lucina è la Terra e questa è la Luna. È un cielo che per adesso nessun essere umano ha visto, sono un robot, però può darsi che tra qualche anno ci sia qualcuno che ce lo possa raccontare. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e alla prossima occasione.